Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Angelica D'Amore, Ilaria Barone, Esther Luna, Nicoletta Pireddu e Silverio Conte.
Salve, sono Ted Burns, sono un neurologo specializzato in malattie neuromuscolari all'Università della Virginia e oggi vi parlo insieme al dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è uno specialista di sclerosi laterale amiotrofica alla Duke University. E tra le varie cose, il dottore è a capo del gruppo ALS Untangled. Questo podcast è supportato dal consorzio CREATE, il cui maggior obiettivo è quello di aiutare l'avanzamento della ricerca per lo sviluppo di terapie per i pazienti con SLA e disturbi correlati. Vorrei menzionare che sarebbe molto utile ascoltare la prima puntata audio in italiano per un'introduzione al programma ALS Untangled sul sito web di Conslancio. Bene, oggi discuteremo insieme di una delle pubblicazioni di ALS Untangled, in particolare della pubblicazione numero 38 a proposito dell'aminoacido L-serina. Lo spelling è S-E-R-I-N-A. Allora, dottor Bedlack, inizierei chiedendole di spiegarci qualcosa della beta-metil-amino L-alanina, o semplicemente BMAA, e come questo sia rilevante per comprendere il motivo alla base dell'uso di L-serina in pazienti con SLA.
Certo, è molto interessante, dottor Burns. Allora, una volta, sull'isola di Guam, la frequenza di SLA era circa 50 volte maggiore rispetto ad ogni altro posto nel mondo. I ricercatori si sono recati sul posto per cercare di capire il perché. Hanno scoperto che nei nativi indigeni di Guam, detti chamorros, una volta morti e sottoposti ad autopsia, il cervello si presentava pieno di una neurotossina, nota come beta-metil-amino-L-alanina o semplicemente BMAA. Ne è scaturita una ricerca per capire da dove questa potesse avere origine. Il primo posto in cui l'hanno identificata è stato nei semi delle cica che crescono sull'isola. I nativi del posto usavano questi semi per ottenere della farina. Alla fine però è emerso che la concentrazione era talmente bassa che difficilmente avrebbe potuto essere responsabile di malattia nell'uomo. Quindi i ricercatori continuarono a cercare. Successivamente la BMAA fu identificata nei pipistrelli Pteropus, un'altra discutibile fonte alimentare per questa popolazione. Gli Pteropus si nutrono di questi cicas e assumono grosse quantità di BMAA che rimane nei loro corpi. Se qualcuno mangiasse questi Pteropus, ingerirebbe un'enorme quantità della tossina. A supporto di questa teoria va anche menzionato che quando questa specie di pipistrelli si estinse una decina di anni fa, il rischio di SLA poco dopo iniziò a diminuire a Guam. È interessante notare però che era comunque più alto del normale, circa 5 volte più alto. E quindi i ricercatori continuarono a cercare un'altra fonte per la BMAA e alla fine la trovarono nei cianobatteri, impropriamente detti alghe azzurre. E per la prima volta la gente al di fuori dell'isola di Guam iniziò a preoccuparsi per questa tossina, perché fuori da Guam non ci saranno molti cica o piatti a base di pipistrelli, ma di sicuro ci sono cianobatteri ovunque. Iniziò allora la ricerca della presenza di BMAA nei cervelli presenti nelle banche autoptiche del Nord America e ne venne fuori che diversi erano positivi alla tossina. Furono avviati allora anche studi epidemiologici volti allo studio di frequenza della SLA attorno ai corpi idrici contenenti alghe azzurre. Alcuni studi trovarono un incremento della frequenza di SLA nella zona attorno al lago Mascoma del New Hampshire, ad esempio. Il rischio di SLA lì, infatti, è di 25 volte maggiore rispetto a qualsiasi altro posto nel New England.
Wow, affascinante! Quindi le alghe azzurre sono una fonte di BMAA, corretto?
Esatto, ed è una fonte che fa alquanto paura, perché da quanto ho letto si possono assumere cianobatteri, alcuni possono persino mangiarli, ma tutti ci nuotiamo dentro e possiamo assorbirli attraverso la pelle, se l'acqua ne è contaminata. In realtà potremmo persino inalare alcune delle spore emesse dalle alghe azzurre. Questa è inoltre una delle teorie che spiega come diversi veterani che hanno prestato servizio nel Golfo Persico siano maggiormente soggetti a sviluppare SLA rispetto ad altri veterani, in quanto i primi hanno marciato nella sabbia intrisa di cianobatteri ed avranno inalato BMAA. Ma questa, anche se molto interessante, è solo una teoria.
Quindi non è stata trovata solo in qualche lago nel New Hampshire? È probabilmente molto più diffusa di quanto si pensa?
È abbastanza diffusa, concentrata in specifiche aree, ma più o meno a diffusione mondiale.
Ok, aggiungiamo adesso il ruolo della L. serina in questa storia. Esiste un modello animale che presenta evidenze di tossicità da BMAA e o terapia con L. serina?
Sì, ci sono dei modelli di scimmia. Le scimmie che erano alimentate costantemente con BMAA hanno evidenziato cambiamenti comportamentali e anche cambiamenti a livello cerebrale, in modo analogo a quanto visto negli abitanti di Guam. Quando però è stato aggiunto l'aminoacido L-serina alla dieta, si è visto come questo avesse bloccato l'avanzamento di questi cambiamenti. Dottor Burns, va detto che questo è un modello di prevenzione. Quello che ancora manca, e personalmente non ho ancora visto nessuno provare, è generare un animale con una patologia neurologica e provare ad invertirla. Ovviamente questo è quello che stiamo provando a fare con i pazienti che hanno già la SLA.
Giusto. Vuole adesso parlarci dei risultati ottenuti dalla piccola sperimentazione con i pazienti SLA? Si tratta di un piccolo studio di sicurezza, ce ne può parlare?
Certamente. E questo studio è stato condotto dal nostro collega, il dottor Wally Bradley, e dai membri del consorzio Western ALS, WALS. Il loro team ha reclutato 20 soggetti con SLA e in maniera randomizzata sono stati assegnati a gruppi soggetti a diversi dosaggi di L-serina in un intervallo compreso tra 0,5 e 15 grammi due volte al giorno per 6 mesi. Va sottolineato, come quando vengono effettuate piccole sperimentazioni come questa, che la cosa primaria che viene valutata è la sicurezza del trattamento e la sua tollerabilità. La buona notizia quindi è che la L-serina sembra essere sicura e ben tollerata. Non ci sono stati decessi né ospedalizzazioni collegati al trattamento. Non è stato uno studio volto all'analisi dei benefici, ma anche se in piccola scala è stato incoraggiante notare che il gruppo con il più alto dosaggio di L-serina ha registrato la progressione più lenta sulla scala ALS-FRS-R.
Ok, lei ha detto che in questa sperimentazione il range è compreso tra 0,5 e 15 grammi due volte al giorno?
Esatto. È importante sottolineare che uno dei problemi in questo studio è stato quello della mancanza di un valido metodo per misurare i livelli di BMAA in una persona vivente. La maggior parte di noi pensa che la SLA non sia una malattia singola. Personalmente, io credo che esista un gruppo di pazienti con SLA dovute ad accumulazione di BMAA, ma non penso che tutti ce l'abbiano. Ovviamente, facendo una sperimentazione con 20 pazienti, di cui solo uno di questi ha una forma di SLA dovuta alla BMAA, sicuramente sarà facile notare un effetto. Penso che questo sia uno dei problemi di questo campo al momento. Con questa idea di voler provare a trattare la SLA con la L-serina, è necessario stabilire un saggio che permetta di misurare i livelli di BMAA in pazienti viventi, in quanto non è possibile utilizzare la tecnica usata sui tessuti autoptici.
Va bene, quindi lei raccomanderebbe una dose specifica o se un paziente viene da lei e le dice «voglio iniziare a prendere la L-serina», che dose consiglierebbe al paziente di assumere?
Tutto quello che sappiamo della L-serina nella SLA dell'uomo è quello che ho appena descritto. Il range usato è compreso tra 0,5 e 15 grammi due volte al giorno per 6 mesi. E la buona notizia è che sembra essere sicuro e ben tollerato. quello che tipicamente direi alla gente che dice ok, questo è quello giusto per me, mi piace la teoria e ci sono anche dei dati a supporto della sicurezza del trattamento, è perché non inizia con 0,5 grammi due volte al giorno e poi ogni mese aumenta un poco la dose fino a raggiungere 15 grammi per due volte al giorno e poi vediamo cosa succede.
Va bene, parleremo subito dopo dei costi, ma sicuramente diventa più costoso aumentando la dose. Ne parleremo presto, ma prima lei ha parlato di sicurezza, almeno in questo piccolo studio. Vuole dirci qualcos'altro a proposito della sicurezza? Sono curioso. Parliamo anche di tollerabilità, per favore.
Allora, 3 dei 20 pazienti che hanno preso parte alla sperimentazione hanno sviluppato effetti collaterali non severi. Hanno accusato controindicazioni gastrointestinali che si pensa siano collegate a un trattamento precedente. Comunque, questi effetti includono gonfiore, nausea, diminuzione dell'appetito. Personalmente ho sentito diversi dei miei pazienti dire quello specificatamente, soprattutto ad alte dosi. Quindi, se qualcuno volesse provarlo, questa è una delle cose che direi. Se quando si alza la dose si iniziano a notare effetti collaterali, probabilmente si sta esagerando e bisogna ridurla un po'.
E certamente gli effetti collaterali gastrointestinali potrebbero essere problematici quando una delle maggiori preoccupazioni nei nostri pazienti è la corretta alimentazione e la perdita di peso. Mi faccia menzionare che la puntata audio originale in inglese è stata registrata a fine marzo 2018. Questo podcast in italiano è stato registrato in data 31 luglio 2020. Ha menzionato in una sua pubblicazione che c'è in programma un grosso studio sperimentale per il test della L-serina e che a questo scopo si sta al momento reclutando pazienti. Possiamo adesso parlare dei costi?
Sì, il costo dipende da quale fornitore si sceglie e ovviamente dal dosaggio. Abbiamo parlato del fattore fornitore in precedenza e quello che tipicamente dico è, senza fare paragoni tra i vari fornitori, di usare lo stesso che è stato usato nello studio. In questo caso hanno usato la L-serina prodotta da Jomar Labs. Quindi, se qualcuno vuole iniziare la L-serina di Jomar Labs a 0,5 grammi due volte al giorno, il costo è di circa 10 dollari al mese.
Ah, ok, può fare lo spelling di Jomar?
Jomar.
Perfetto, grazie. Dottor Bedlack, ha commenti o suggerimenti a proposito dell'acquisto della L-serina online?
Direi quello che ho già detto in passato. Il problema di questi integratori alimentari forniti da diverse ditte riguarda la differenza nella purezza e nella composizione dei coingredienti. Difficilmente potrebbe essere possibile testare tutti i fornitori, quindi il mio consiglio è, se abbiamo dei dati di un prodotto che si è dimostrato sicuro, tollerabile e che ha anche mostrato un qualche tipo di efficacia, di usare esattamente lo stesso prodotto alle stesse dosi indicate nel trial. Questo è quello che farei.
Ok, potrebbe farci un piccolo riassunto conclusivo sulla L-serina?
Certamente. In termini di evidenze concrete, abbiamo dato un voto B per il meccanismo, una C per i dati preclinici, una D per i casi, una D per i trials e una C per i rischi. Per quanto riguarda un commento finale, penso davvero che la chiave per rendere la L-serina utile sia quella di capire se i pazienti con SLA abbiano alti livelli di BMAA nel loro cervello mentre sono ancora in vita. Abbiamo tonnellate di esperimenti in corso per la ricerca dei biomarcatori. Penso che presto qualcuno riuscirà a trovare il modo di misurare la BMAA e questo darà il via per una rivoluzione dei trial clinici e del successo della L-serina.
Questo è fantastico e sembra promettente. Quindi lei ha detto B, C, D, D, C. Quelle D sembrano negative. Potrebbe ricordarci a cosa equivalgono le D? Vengono date in caso di assenza di prove concrete?
Abbiamo dato le D per i casi e per gli studi. Per quanto riguarda la categoria casi, questi sono quelli che chiamiamo aneddoti o storielle. Questi vengono da qualcuno lì fuori che ha detto così e questo è quello che è accaduto. Quindi diamo una D se effettivamente non abbiamo delle prove mediche a supporto di quanto sostenuto dalla gente che dice di avere la SLA e di essere stato meglio dopo il trattamento. Diamo una C se abbiamo accesso a queste prove mediche e possiamo provare che ci sono stati effettivamente dei miglioramenti su alcune misurazioni obiettive. Al momento non abbiamo avuto accesso a nessuna cartella medica di pazienti con SLA che sono stati meglio dopo il trattamento con la L-serina. Più avanti si andrà con i trial, più imperfezioni emergeranno da questo, in quanto è stato uno studio molto piccolo e non era presente il gruppo placebo come controllo. Questo non significa che lo studio non vada bene, anzi, questo è come in genere vengono condotti i primi studi, ma certamente non riesce a coprire e dare risposte come un grande studio randomizzato in doppio cieco potrebbe fare.
Ok, quando mio figlio porta a casa una D nei compiti, io non sono molto contento. Lei ha dato queste D perché semplicemente non ci sono abbastanza prove al momento?
Abbiamo dato le D perché penso che ci siano dei problemi con i risultati ottenuti per quella particolare categoria. Sono problemi significativi che ci obbligano a fermarci a meditare. Non significa che non funzioni. Lei sa bene che proviamo a essere molto critici e obiettivi con le cose che analizziamo. Se volessimo fare un'analogia con la scuola, saremmo degli insegnanti tosti. Per aumentare i voti, bisognerebbe mettersi sotto sul serio.
Niente aumento di voti quindi. Commenti finali, dottor Bedlack?
Sì, quello che abbiamo detto finora. Penso che la chiave per rendere utile questo trattamento sia trovare un modo per misurare i livelli di BMAA nel cervello di pazienti viventi. E penso che questo sia quello che accadrà presto.
Fantastico, grazie mille. Di nuovo abbiamo avuto con noi il dottor Richard Bedlack dalla Duke University. Grazie, dottor Bedlack.
Grazie, dottor Burns.